punto 103. Le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Ancora un saluto, ben ritrovati ai nostri ascoltatori, il giornale radio locale di Radio Club 103 per questa edizione con Andrea Chicca, Barbara Paolazzi in studio, le collaborazioni esterne di Giuditta Bolzonello, Marco Di Bona e Moreno Gioli. Apriamo purtroppo con la cronaca perché si è consumato ancora una volta un dramma in montagna, è successo domenica a Pieve di Cadore.
È stata una domenica segnata dal lutto e dal dolore per la morte di un calaltino, Giuseppe Denardi, 55 anni, scivolato mentre scendeva con un amico dalla zona del rifugio Antelao, quando a Forcella Antracisa è finito per 200 metri nel bosco. L'allarme è stato dato dall'amico che lo precedeva e che, non vedendolo più arrivare, ha cercato di soccorrerlo scendendo anche lui lungo la scarpata e poi chiamando i soccorsi. Attorno alle 15:40 circa l'elicottero del SUEM è decollato in direzione di Forcella Antracisa, dove l'escursionista era scivolato dal sentiero sparendo alla vista del compagno. Giuseppe Denardi di Calalzo ha probabilmente perso l'equilibrio ed è caduto sul versante erboso, reso duro dal freddo. L'amico che lo precedeva lo ha visto sparire in basso, dove il prato si mescola a crepe di roccia, e continuando a chiamarlo invano era sceso una quarantina di metri per aiutarlo, fermandosi poi per dare l'allarme. L'eliambulanza si è avvicinata, è imbarcato un soccorritore di Pieve e poi ci sono stati i sorvoli fino a individuare 200 metri circa sotto il sentiero il corpo dell'uomo. Purtroppo però non è stato possibile constatare il decesso dell'escursionista. La notizia si è diffusa rapidamente in centro Cadore fra lo stupore e il cordoglio per il dramma che si è consumato in una zona che non presenta così all'apparenza particolari difficoltà. Certo, il terreno indurito dal freddo e i tratti ghiacciati che già ci sono possono essere stati origini e causa della caduta fatale. Aveva trascorso momenti lieti nella baita di proprietà della famiglia della moglie, proprio a ridosso del rifugio Antelao, quando poi ha deciso di rientrare a piedi con l'amico e qui si è consumata la tragedia. Lavorava nell'occhialeria Giuseppe Denardi, lascia la moglie Eugenia e i figli Alessia e Pietro.
E veniamo anche alle consuete considerazioni del presidente del Veneto Luca Zaia durante il consueto punto stampa. I passaggi principali, che si orientano sempre nella direzione dell'importanza del rispetto delle norme per evitare gli assembramenti, quelli che potrebbero farci cambiare di colore. E in questi giorni si susseguono le riunioni alle quali partecipa anche la regione del Veneto.
Cercheremo di capire quali saranno le proposte del governo, perché ad oggi sembra che gli unici che siano informati siano alcuni quotidiani nazionali, perché vedo pubblicare tabelle, proposte, scuole, non scuole, piste, non piste. Noi cercheremo di andare lì con uno spirito collaborativo, come tutti gli altri colleghi presidenti, cercando di capire che questo DPCM, ve lo ripeto, è elemento centrale di questa battaglia, perché è un DPCM che si inserisce in piena fase invernale, perché è un DPCM che comunque dovrà affrontare Covid, influenza, quindi il virus influenzale a gennaio, e ovviamente la più grande campagna vaccinale che mai si sia fatta. Quindi con tutta questa pressione noi abbiamo comunque inalterato il nostro organico regionale, anche perché non è che abbiamo pullman di professionisti pronti ad assumere. Anche qui usciamo da sta leggenda metropolitana che la regione non vuole assumere. Quindi andremo a ragionare di questi termini. Ovvio è che la domanda ricorrente che ci fanno tutti: ma lei cosa pensa delle piste da sci? Continuo a dire che vorrei capire innanzitutto quali dovranno essere i principi fondanti di questo nuovo DPCM. Il principio fondante è che l'assembramento è un problema? Allora tu non puoi chiudere i teatri, i cinema e le piste da sci, perché non mi risulta che l'assembramento ci sia solo in questi contesti, anzi forse più governabili degli assembramenti, diciamo, volontari e liberi che si creano naturalmente. E quindi io auspico che il governo fissi intanto, da un punto di vista proprio di politica sanitaria, no, di piano di sanità pubblica, dei pilastri, no, l'assembramento, gli spostamenti, eccetera. E dopo, a cascata, ci saranno ovviamente delle misure, ma partire dal fatto di dire tu sì, tu no, non mi sembra un metodo di lavoro. Lo dico in maniera costruttiva, perché è difficile spiegare il teatro chiuso e lo struscio aperto. È difficile spiegare la pista da sci chiusa e l'happy hour con la piazza piena, perché qualcuno ti viene a chiedere, scusa, ma che colpa ha l'impianto di risalita?
Un passaggio il presidente Zaia l'ha riservato anche ai confronti con quella che era accaduto a marzo.
Oggi abbiamo meno incidenza dei positivi rispetto a marzo, una mortalità più bassa rispetto a marzo, siamo sull'1%, diciamo più 1% rispetto al novembre dell'anno del 2019, a marzo eravamo più 30 di mortalità rispetto al marzo del 2019, abbiamo meno positivi sui tamponi che facciamo, abbiamo una mortalità che di gran lunga è inferiore, però abbiamo gli ospedali con esattamente 600 persone in più ricoverate. Voi capite che il tema del distanziamento sociale diventa strategico, necessario da sostenere.
E su questo concetto il presidente del Veneto insiste.
Io sono convinto che se non investiamo nell'evitare gli assembramenti, rischiamo di avere l'R con T che inizia ad alzarsi, e l'R con T che si alza vuol dire che l'incidenza dei contagi riprende quota, noi passiamo a un colore diverso di zona. E quindi poi magari apprezzeremo di più la zona gialla che magari da qualcuno è stata vissuta come una grande restrizione. Ve lo devo dire perché comunque questa settimana non è che noi ci possiamo esimere dall'essere valutati. E l'R con T, cioè il grado di incidenza dei positivi sui tamponi fatti, ovviamente ci dà il verdetto assieme agli altri 21 parametri, ma l'R con T è quello che pesa di più sui 21 parametri.
Il Natale, protagonista del nostro giornale radio, in questo momento di incertezza le città e i sindaci comunque si preparano, lo fa anche Cortina d'Ampezzo e sentiamo con quale spirito, naturalmente, ancora una volta nelle parole del sindaco Gianpietro Chedina, raggiunto anche per noi da Marco Di Bona.
Gianpietro Chedina, sindaco di Cortina d'Ampezzo, una comunità che si prepara al Natale, anche se sarà un Natale particolare.
Sì, un Natale sicuramente diverso, però insomma noi viviamo di turismo, di economia legata allo sci, non vogliamo farci trovare impreparati e purtroppo abbiamo imparato, ma abbiamo imparato anche bene a navigare a vista e quindi ci stiamo preparando comunque al meglio.
Flessibilità è la parola d'ordine quest'anno?
Sì, bisogna essere flessibili, riuscire a reagire anche negli ultimi momenti ed eventualmente verificare se ci sono delle opportunità, sia in merito ovviamente all'organizzazione, e non è un'organizzazione facile della stagione invernale entrante, sia per quanto riguarda gli eventi e le manifestazioni sportive che ospiteremo già dalle prossime settimane.
Natale, le festività, un po' un trampolino per il resto della stagione, una stagione, un inverno importantissimo per Cortina.
Sì, la stagione invernale è molto lunga, nella consapevolezza che il Natale certamente incide molto, circa il 35% del fatturato viene fatto proprio in questo periodo, è per questo che in questo momento siamo piuttosto preoccupati degli accadimenti e soprattutto delle decisioni, qualche volta difficilmente comprensibili, che potrebbe prendere il governo.
A Feltre invece è stato presentato il Natale 2020 con un programma promosso dal Comune in collaborazione con la consulta Ascom Cittadina e con il supporto di altre associazioni, e si compone principalmente di 4 iniziative. Ce le spiega l'assessore di Feltre Irma Visalli.
Allora, questa proposta che è stata riarticolata in funzione, ahimè, del momento si articola su 4 punti chiave, diciamo. Da un lato le luminarie, che sono state studiate come un sistema di luce che percorre tutta la parte più centrale della città, una parte riguardante gli alberi, soprattutto il grande albero che grazie a Lucarento offre alla città, abbiamo potuto avere in piazza Trento e Trieste, un progetto secondo me ambizioso e particolare, che è un progetto che vede coinvolti i negozi sfitti, quindi le vetrine che però non saranno addobbate solo come vetrine ma saranno riempite, diciamo, di creatività delle statue che hanno vinto negli anni il premio Rizzarda, con dei giochi di luce e anche una piccola sorpresina che riguarderà il mondo della fiaba, delle poesie di Rodari, che speriamo attraggano i bambini, e un gioco di luci d'artista invece in Piazza Maggiore, in maniera che ci possa, con le porte illuminate di Porta Imperiale e Portorio, in maniera che ci possa essere veramente un percorso che allarghi, ecco, gli spazi della città di Feltre, che li connetta, li mette insieme, e speriamo che questo possa essere sufficiente per equilibrare un Natale difficile, volto un po' anche all'interiorità, diciamo, e ai nostri pensieri più dedicati magari a chi sta peggio, ma anche con l'aiuto che dobbiamo dare al nostro sistema economico e alla città intera, perché non può spegnersi.
La qualità della vita in provincia di Belluno, secondo i dati stilati da Italia Oggi, peggiora un po', scostamenti rispetto all'anno scorso, ma anche conferma che viviamo in un territorio magnifico. Le prime parole del presidente della provincia, Roberto Badrin, dalla classifica che vede Belluno passare dal 5° al 19° posto. Sentiamo.
Lavoro, benessere sociale e ambiente confermano il valore del territorio bellunese. Ancora una volta, purtroppo, pesa il requisito legato alla demografia, e anche il Covid sicuramente ha modificato i dati. Io vedo sicuramente questa piccola discesa dal 5° al 19° posto sulla qualità della vita nella classifica stilata da Italia Oggi, e come non ci eravamo esaltati un anno fa, sicuramente non disperiamo quest'anno. Sono molte le cose che hanno inciso negativamente, ovviamente su tutte c'è lo spopolamento, è il percorso che stiamo cercando di fare, e sicuramente il Covid ha interrotto anche lo sviluppo di quel documento che nel dicembre dello scorso anno avevamo presentato al ministro Boccia. Abbiamo ancora degli ottimi risultati per quanto riguarda il capitolo reati sicurezza, il capitolo legato all'ambiente. Diciamo che, consapevoli di quelle che sono un po' le problematiche, i temi da affrontare, tutto sommato io vedo positivamente anche questa classifica e questa posizione della provincia di Belluno. Quello che ci aspetta ad ora è concentriamoci invece sull'attuale, sulle difficoltà che stiamo vivendo, ma soprattutto anche questa un po' è l'occasione per chiedere a tutti i cittadini bellunesi di mantenere dei comportamenti di responsabilità per aiutare le strutture sanitarie a combattere e non avere troppa pressione per combattere il virus del Covid, che ci sta sicuramente aggredendo in maniera forte anche in questi giorni.
Andiamo a Belluno. In questi giorni si è ultimata la copertura del cortile interno di Palazzo Crepadona, che diventerà una piazza coperta sempre accessibile. Il sopralluogo avvenuto in queste ore è stato presentato alla stampa. Per noi c'era Moreno Gioli.
Entro la prossima estate Belluno avrà la sua quarta piazza. Sarà coperta e trasparente e sempre aperta alla popolazione. Proseguono a pieno ritmo infatti i lavori per la nuova mediateca delle Dolomiti a Palazzo Crepadona, un progetto da oltre 2 milioni di euro che rientra in quelli finanziati con il bando periferie. In questi giorni è stata montata la copertura trasparente del cortile interno dello storico palazzo. Sorretta da 4 pilastri in acciaio, la struttura è formata da 101 moduli di vetro acciaio e permetterà di fruire del cortile in tutti i giorni dell'anno. Uno spazio aperto alla cittadinanza dove poter organizzare eventi, convegni o semplicemente ritrovarsi. Una delle novità più importanti introdotta dal progetto, curato dallo studio Arteco di Verona, spiega l'assessore ai lavori pubblici di Belluno Franco Frison, è proprio quello di aver svincolato l'uso del cortile dalla biblioteca. Le due realtà avranno ingressi separati, quindi la piazza coperta sarà aperta anche quando la biblioteca sarà chiusa.
La cosa interessante è che nel progetto, ha previsto che cosa? Lo svincolo di questo cortile interno. Mentre un tempo la biblioteca era l'unico spazio, come posso dire, l'unico accesso, quindi dal portone lungo la pubblica via, quando la biblioteca era chiusa non si poteva accedere, il progetto ha previsto lo svincolo e quindi ci sarà la possibilità di fruire di questo spazio interno anche in prossimità della chiusura della biblioteca. La particolarità sono queste quattro colonne della copertura, che sorreggono una copertura vetrata autopulente, che hanno la forma delle forme diverse, particolari, che ricordano un albero. I progettisti, lo studio Arteco, ha voluto richiamarsi all'albero della cultura, essendo questa una biblioteca della città e che raddoppierà al termine dei lavori, raddoppierà la sua superficie.
La copertura, a prova di neve, venti atmosferici e terremoti, con ventri autopulenti e termoregolatori, è sorretta da quattro pilastri in acciaio, a rappresentare l'albero della cultura, staccati dal corpo del palazzo. Nel progetto definitivo, spiega l'ingegnere strutturista Chiara Barattin per Arteco, il pilastro doveva essere unico e centrale. Poi, dopo i confronti con la sovrintendenza, si è optato per questa soluzione, meno impattante dal punto di vista estetico.
Sicuramente la sfida principale dal punto di vista progettuale è stata quella di introdurre una nuova copertura nella corte di questo palazzo, che non era più fruibile dai primi anni 2000 alla fine. e quindi abbiamo dovuto introdurre dei nuovi montanti, delle nuove pilastri portanti in acciaio per poter supportare la nuova copertura vetrata. Si sono voluti comunque mantenere leggibili le facciate esistenti e quindi la scelta è stata quella di realizzare 4 piloni anziché uno come nel progetto originale per poter appunto limitare l'impatto.
Il termine dei lavori, che secondo Ateste Costruzioni, a capo del raggruppamento di imprese che sta realizzando la ristrutturazione, sono completati al 60%, è previsto per l'inizio della prossima estate.
Seconda e ultima parte del nostro giornale 103 con le notizie più importanti che giungono dalla nostra regione. Seguiranno quindi quelle in breve ed infine le previsioni del tempo aggiornate per la nostra area dolomitica. Le regioni Veneto, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia e le province autonome di Bolzano e Trento hanno presentato al governo una proposta di mediazione per evitare un completo tracollo del settore turistico invernale. Prevede in sintesi la possibilità di aprire gli impianti di risalita e l'uscì in occasione delle prossime festività natalizie per gli ospiti degli alberghi e delle seconde case. Lo indica una nota sottoscritta dai rappresentanti delle regioni e delle province. Entriamo quindi in regione. Proporrei, prima di aver risposto per i lavoratori della sanità, visto che non potranno spostarsi per stare al lavoro, da qui a Natale c'è un'era glaciale. Lo ha detto il presidente del Veneto Zaia durante la trasmissione Che tempo che fa, parlando delle festività di fine anno. Il Natale per me sarà in famiglia, ristretto, aggiunto non certo fatto di veglioni e di piazze riempite. Il governatore veneto poi ha ricordato che le sue ultime ordinanze sono state fatte soprattutto per scoraggiare gli assembramenti. Io ho emesso delle ordinanze di autorestrizione regionale per scoraggiare gli assembramenti, ha detto, se non controllano i contagi, aggiunto, questi continueranno a crescere. Ed ora dividiamo la notizia del decesso dell'ex deputato europeo ed ex assessore regionale Remo Sernagiotto. Fatali sono stati gravissimi danni cerebrali causati da un'ipossia conseguente all'arresto cardiaco che lo aveva colpito lunedì mattina. Sentiamo a questo proposito le parole del presidente del Veneto.
Non possiamo iniziare senza aver ricordato la figura di Remo Sernagiotto, che è stato mio assessore a 2010-2014, avevo conosciuto anche prima, ovviamente, quando era capogruppo in regione. È inutile che vi dica che la notizia ci ha presi veramente di sorpresa. Oggettivamente abbiamo sperato in questi giorni che ci fosse la possibilità di un recupero rispetto alla sua situazione, diciamo, sanitaria, che già e di salute, che già era molto pregiudicata. La notizia di ieri è stata un fulmine a ciel sereno, cioè mai avrei pensato che a 65 anni Remo potesse perdere la vita. E di lui ricordo la voglia di fare, il sorriso, la positività, il condensato di energia. Insomma, chi l'ha conosciuto capisce che queste parole hanno un senso quando si descrive appunto Remo Sernagiotto. Vanno le mie condoglianze e la mia vicinanza dell'amministrazione alla signora Maurizia, la moglie, e ai figli Giulia e Gregorio, e ovviamente a tutti coloro, insomma, che gli sono stati vicini in questi anni.
E torniamo a parlare quindi di Covid con il quarto screening AVO. Ne parla il virologo Crisanti, l'adesione è altissima. Abbiamo avuto un'adesione altissima, intorno al 90%. Andrea Crisanti, responsabile del Dipartimento di Biologia Molecolare dell'Università di Padova, si dice soddisfatto parlando con l'ANSA dell'affluenza AVO per il quarto giro di test sulla popolazione. L'obiettivo era quello di valutare a distanza di 6 mesi se i 160 abitanti che avevano mostrato la presenza di anticorpi da Covid avessero ancora lo stesso livello di immunizzazione. Ed un cuore di fuoco sulla neve, così maestri di sci, albergatori e operatori del turismo della Val Pettorina sulle Dolomiti bellunesi hanno voluto lanciare un messaggio di unione contro la pandemia. A Malgaciapella, alle pendici della Marmolada, le torce hanno disegnato un enorme cuore allo scopo di sensibilizzare le persone a rimanere unite contro il nemico comune, e cioè il virus. Apriamo quindi la nostra rubrica in primo piano con il sommario delle notizie più importanti in breve dalla regione. DPCM Natale, parla ancora il presidente del Veneto Zaia, va scritto con le regioni, errore riaprire le scuole a dicembre. Continuiamo quindi con le brevi, torniamo a parlare di Covid, ma per una situazione incresciosa. Medici presi a calci e minacciati, l'Ordine Veneto apre uno sportello d'aiuto. Allarme per i nuovi e gravi episodi a carico di dottori di famiglia ospedalieri. Stiamo crollando, siamo a pezzi. E ci spostiamo a Padova a questo punto per segnalare una buona iniziativa che prevede la consegna a domicilio gratuita dei farmaci e parafarmaci. Lloyds Farmacia annuncia il nuovo rinnovo del servizio gratuito di consegna a domicilio di farmaci e parafarmaci a sostegno dell'intera cittadinanza da dicembre fino a tutto il marzo 2021. E spostiamoci al mare, spostiamoci a Jesolo che cerca di salvare il suo Natale rendendolo più digital. Il Natale 2020 diventa quindi digitale, pronto a sbarcare sui vari social, YouTube con Jesolo Magico Natale, iniziativa promossa dal Comune di Jesolo attraverso gli assessorati al commercio e alla cultura. L'iniziativa prevede anche la realizzazione di laboratori online. C'è stato ancora un serio problema in un locale a Treviso, DJ set, 120 persone nel locale, interviene la polizia. I vicini avevano segnalato assembramenti e musica ad alto volume. Multata la proprietaria. Los Zapatas sarà chiuso nei prossimi 5 giorni. Ed il Natale si festeggerà a Venezia anche in modo digitale. Dal prossimo weekend, infatti, l'albero digitale in piazza San Marco e le video proiezioni sul ponte di Rialto. Nel prossimo weekend si accenderà l'albero digitale in piazza San Marco. E torniamo a parlare della stanza degli abbracci. È partita infatti la raccolta fondi della casa di riposo di Bovolone per acquistarla. L'iniziativa ha superato la Proloco Emozioni dell'abbraccio. Anche la casa di riposo San Biagio, dicevamo, di Bovolone, dopo quella di Treviso, ha deciso di acquistare le Emozioni dell'abbraccio, un particolare allestimento che permetterà agli ospiti e ai propri amici e parenti di potersi abbracciare senza pericolo.
Meteo e viabilità.
Siamo quindi al termine, le ultime notizie come sempre sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per martedì fino alla tarda mattinata sole, cielo sereno, aria tersa in montagna, mentre le nebbie saranno presenti un po' più fitte in Valbelluna. Mercoledì 2 dicembre, cielo molto nuvoloso coperto con graduale peggioramento del tempo a partire dalle prealpi. Il tempo debolmente perturbato si estenderà a tutta la montagna veneta al pomeriggio con lieve intensificazione dei fenomeni a fine giornata. La tendenza per giovedì e venerdì. Giovedì 3, moderato maltempo notturno con neve oltre i 600-800 metri sulle prealpi e ancora nei fondovalle sulle Dolomiti. Venerdì 4, nuovo peggioramento del tempo con cielo coperto e prime deboli precipitazioni già a fine nottata sulle prealpi occidentali. Il maltempo si estenderà tutta la montagna veneta entro le ore centrali del giorno, intensificandosi al pomeriggio. Il limite della neve sarà inizialmente sui 400-500 metri a ridosso della pedemontana, altrove fino ai fondovalle. Diamo uno sguardo allo zero termico per comprendere meglio la temperatura che ci attende nei prossimi giorni. Sarà fissato a 1100 metri per martedì, a 900 mercoledì, torneremo a 1100 giovedì e resteremo così anche nella giornata di venerdì. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale, ci risentiamo alle prossime, come sempre sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com, tramite la nostra nuova app Radio Club 103 Dolomiti e con il player sulla nostra pagina Facebook.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.